Conoscere Cristo e entrare nei misteri di Cristo, è questo il senso del vivere la liturgia, del camminare nell'Avvento, no? Conoscere Cristo e entrare nei misteri di Cristo ci apre alla vita anche umana, alla vita nostra e alla vita della società. Lo vedevamo un po' domenica scorsa, cercavamo di intuire cosa vorrebbe dire per i nostri rapporti familiari, per i nostri rapporti di vicinato, per i nostri rapporti di lavoro, di società, di politica, di economia, di cultura. Avere la fede, questo vorrebbe dire allargare e rinnovare i nostri modi di rapportarci agli altri, di affrontare le situazioni in cui ci troviamo. E questo succede anche, succederebbe anche a ciò che esce dal nostro cuore, perché la nostra vita nasce proprio da questa combinazione. Le situazioni in cui mi trovo, la mia città, la mia cultura, le abitudini, il lavoro che devo compiere, la mia famiglia, gli usi, le abitudini, le amicizie, le parentele, no? Queste relazioni, e in queste relazioni io traccio il mio percorso, do senso alla mia vita attraverso i miei desideri, attraverso ciò che esce dal mio cuore. E quindi conoscere Cristo, il Natale, unirsi alla vita di Cristo, dovrebbe anche liberare ciò che esce dal mio cuore, i miei desideri. Ecco, proviamo a fermarci un momentino su questo tema dei desideri. Ci chiediamo tutti cosa esce dal nostro cuore. Concentriamoci un po', cosa desideriamo noi? Primo, in assoluto, la salute. Un po' di salute, dopo il resto viene, però primo un po' di salute. Salute, e quindi la paura della malattia e soprattutto la grande paura della morte. Che il Signore ci dia un po' di salute, questo è il primo desiderio. E con la salute un po' di sicurezza, perché se non abbiamo un po' di denaro, se non abbiamo un po' di casa dove essere ospitati, se non abbiamo un po' di sicurezze, salute e sicurezza è il primo desiderio dell'uomo, e quindi il primo nemico è la morte, la malattia, l'insicurezza. Secondo, la possibilità di realizzarci, cioè la possibilità di poterci esprimere, la possibilità di poter verificare le nostre possibilità. Se noi non potessimo parlare, non potessimo esprimere le capacità che abbiamo, ci sentiremmo frustrati. Ciascuno di noi, anche il più debole degli uomini, desidera realizzarsi. E terzo, il desiderio di essere amati e riconosciuti. Tutti noi cerchiamo che qualcuno ci riconosca, che qualcuno ci difenda, che qualcuno ci perdoni. Noi cerchiamo qualcuno di cui fidarci, che qualcuno ci ami veramente. E attraverso questi desideri, che sono i desideri fondamentali di tutti gli uomini, credo, noi cerchiamo giorno per giorno, nelle difficoltà di ogni giorno, noi cerchiamo la felicità, che non arriva mai, lo sappiamo. Però tutte le mattine ripartiamo con la fiducia di trovare la felicità e poi la esprimiamo in questi modi: un po' di sicurezza e di salute, la possibilità di realizzarci un po' anche oggi e che qualcuno ci veda, ci riconosca e ci voglia bene. Allora, far vivere l'uomo, rendere vivace l'uomo, vuol dire tener vivi i suoi desideri, tenerli vivi e realizzarli. Se uno non ha desideri è morto. In questo senso noi viviamo una civiltà fortunata. Mi veniva ieri sera il discorso, pensate se avessi fatto un discorso così in una chiesa di 50 anni fa, mi cacciavano fuori. Perché la cultura di allora era quella di dire i tuoi desideri, non esprimerli. I nostri nonni erano educati soprattutto a reprimere i desideri, a osservare le regole, non a esprimere i desideri. E invece noi viviamo in una società che è tutta basata sulla valorizzazione dei desideri. Noi subito, appena nasce un bambino, gli diciamo subito: esprimiti, esprimiti. Se uno non si esprime, no. E sapete perché i bambini a 2 o 3 anni non ascoltano più nessuno, pretendono tutto, ci sembrano scatenati? Perché fin dalle prime ore li abbiamo educati a esprimere tutti i desideri. I desideri non hanno limiti. Questa è una società che ha tolto ogni limite ai desideri e ha messo l'espressione dei desideri al centro dei valori. E ha anche democratizzato i desideri, non solo tu li puoi esprimere, ma tutti esprimiamo i desideri, questa è la democrazia. Ma se tutti esprimono i desideri senza controlli è un 48, come si vede. Non tutti possono essere re. Per andar bene il re dovrebbe essere uno e gli altri tutti schiavi, ma se tutti vogliono fare i re è un 48, appunto. Questa è una delle difficoltà della gestione democratica dei desideri. Chi decide che cosa si soddisfa e che cosa non si soddisfa? Chi decide cosa si può desiderare o non desiderare? Chi interdice qualcosa in una società libera e democratica? In virtù di che cosa? E questo credo è il problema di fondo della nostra civiltà. Nessuno può proibire niente. Non solo la nostra civiltà ha liberato l'espressione dei desideri, ma ha anche inventato un'organizzazione fantastica di soddisfazione dei desideri. Il benessere, e in particolare l'economia consumistica, su che cosa si basa? Se non sul moltiplicarsi dei desideri. Il re di questa società è il consumatore, no? È quello che esprime desideri. L'economia si è tutta organizzata in risposta ai bisogni e ai desideri. Quindi in qualche maniera, io dicevo, dovremmo essere fortunati. E io non capisco perché c'è in giro tanta gente col muso. Siamo nati in una società in cui quando ci viene in mente qualcosa lo possiamo esprimere. E quando lo esprimi per lo più si può realizzare, perché possiamo davvero fare tutto o quasi. E invece è una società piena di frustrazioni e di deliri. Io non credo di fare un discorso pessimista. Questa è una società in cui i desideri sono scatenati, illimitati, e allora vivono esasperatamente. Il desiderio non lo chiudi mai, più lo nutri e più si esaspera. Questo è il problema dell'uomo, la voglia non smette mai. Allora i desideri vivono esasperatamente e pericolosamente. E questa è una società piena di frenesie e di violenze, come un piacere famelico che distrugge. Oppure è un desiderio molle e pauroso. Quante volte abbiamo analizzato questi atteggiamenti del desiderio? E stranamente questo mondo che ha tutto è un mondo scontento, privo di gioia. Quanti di voi, a me fa male continuare a sentire sto discorso, però lo sento sempre dappertutto, un sacco di gente che ha vissuto una situazione precedente e dice: ma era meglio una volta. Come mai? E i genitori che vedono i loro figli scontenti e dicono: ma hanno tutto? Sembra in realtà che noi siamo schiacciati dal male. Sembra che la paura della morte, la non realizzazione di sé, la solitudine, che sono i mali che contrastano il desiderio, in realtà ci schiacciano. Per questo forse la società è dominata dall'accusa e dal lamento. Appena aprite il cuore di una persona, subito la sentite scontenta. Quando aprite la televisione, vedete che litigano. Io non ho ancora visto qualcosa di pubblico in cui qualcuno voglia comunicare la soddisfazione di qualcosa. Questa è, non so, è una società radicalmente malata. È impossibile. che si pubblicizzi solo l'accusa e lo scontento. Allora capite che per curare questa malattia del cuore, questa maniera sbagliata di desiderare, bisognerebbe probabilmente costruire tutta un'altra civiltà, un altro modo di desiderare. Vuol dire costruire altre offerte, vuol dire costruire altri rapporti, vuol dire costruire altri modi di vita. Ma per fare questo occorre gente di grande coraggio. Occorre gente che anzitutto incomincia a amarla questa società, a sopportarla, e poi ha la forza di sognarne un'altra. Ma per fare questo occorrerebbe una misura e un riferimento incrollabili. Io, per avere la forza di amare questa società, di addolcire il mio desiderio, di inventare altre forme di volere la vita insieme agli altri, avrei bisogno di essere più forte di quello che sono io. Avrei bisogno di trovare dentro di me qualcosa, qualcuno che desideri al mio posto in maniera da rassicurarmi. Bisognerebbe poter affidare i miei desideri a una speranza, a un'attesa buona. Se io sapessi che qualcuno più forte di me comunque mi assicura, io potrei spendere la mia vita senza paura. Questo mi darebbe pazienza, mi darebbe senso del limite, mi darebbe forza nelle prove e negli ostacoli per cercare pace, gioia, vita vera, nonostante tutto. Questo sarebbe venuto a portare Gesù. La rivelazione cristiana è esattamente questo, è Lui il segreto del desiderio dell'uomo, è Cristo che viene a rivelare all'uomo la speranza o la felicità che Dio ha messo nel cuore dell'uomo e che insegna le vie del desiderio. Solo che noi cristiani Gesù Cristo non lo conosciamo. Non lo conosciamo. Lo usiamo per l'aldilà. O quando si riferisce alla nostra vita lo si intende in una maniera magica, mitizzata. Gesù è qualcosa di divino, troppo poco umano per aiutarci in questi problemi. Se io chiedessi a qualcuno di voi in che senso Gesù ci può aiutare, ma subito secondo me esce il discorso, ma Gesù era Dio, ma Gesù era troppo diverso da me, lui era figlio di Dio, Gesù non ha avuto i miei guai, non ha avuto le mie delusioni, i miei problemi. Quanto poco conosciamo Gesù. Gesù è stato un uomo vero, pieno di desideri umani, e si è trovato incessantemente di fronte a delusioni, a contrasti, a difficoltà, si è trovato sempre di fronte al male che offendeva i suoi desideri. Il Vangelo che abbiamo letto ce lo dice chiaramente. Fin dall'inizio Gesù si è trovato di fronte a dei contrasti, a della gente che l'ha rifiutato. Dopo i primi entusiasmi della vita pubblica, Gesù si è trovato subito di fronte alla contestazione e al rifiuto e ha capito subito che aveva di fronte la morte. E provate a leggere i Vangeli. Gesù aveva voglia di vivere. Era un mangione, un beone, addirittura diceva qualcuno. Era comunque uno che trasmetteva vitalità a tutti. E ha dovuto da subito confrontarsi con la morte. La mia anima è turbata, la mia anima è triste fino alla morte. Dio mio, ma è proprio lì che io devo passare con la mia vita. Gesù ha avuto da scontrarsi con la paura della morte. E l'altro desiderio di realizzarsi, pensate Gesù con che speranze, con che entusiasmo, con che progetti è partito Gesù ad annunciare il regno di Dio. E nessuno l'ha capito, si può dire nessuno, né i familiari, né i discepoli, né i preti, nei moralisti, nei profeti. Gesù è uno dei più grandi fallimenti della storia. Altro che non ha provato i nostri problemi. E ancora l'amarezza dell'abbandono e della solitudine. Gesù è venuto per riconoscere i fratelli e per farsi riconoscere dai fratelli. Chi lo ha riconosciuto? Tolto qualche emarginato, qualche peccatrice. Tutti lo hanno abbandonato, le autorità religiose subito. La folla quando ha capito che non faceva i miracoli che le servivano, subito. E i discepoli tutti l'hanno abbandonato. La sera del Getsemani prima di morire, o in croce, Cristo è morto abbandonato da tutti. Finanche da Dio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quindi se qui c'è qualcuno che deve lamentarsi del male perché è ammalato, ha paura di morire, se qualcuno deve lamentarsi perché è escluso dai giochi sociali, perché in famiglia non lo capiscono, perché non si realizza, perché è pieno di paure, se qualcuno da noi da lamentarsi perché gli altri non lo riconoscono, non lo amano a sufficienza e si sente abbandonato, Cristo lo sa, lo capisce. Gesù ha provato tutto il male del mondo, ma invece di uscirne sconfitto, disperato, doveva essere un disperato Gesù. In realtà Gesù non perde mai fede, è una fede tale da dare fede a tutti. Attraversa tutte queste prove nella sovrana certezza di uscirne vincitore. Cristo possiede il segreto della gioia. Sembra quasi che il Signore passi in mezzo a queste cose con qualcosa di incrollabile, di intoccabile. C'è una serenità sovrana che gli permette di soffrire, di patire, di essere rifiutato, eppure di restare nella gioia che niente e nessuno gli può togliere. E il segreto è il suo rapporto singolare col Padre. Gesù è così sicuro di Dio, Gesù è così legato a Dio, Gesù è così familiare di Dio che niente in questo mondo gli toglie la gioia che Dio gli ha dato. Una delle parole che riassumono il segreto del cuore di Gesù, una delle parole più autentiche di tutto il Vangelo è l'inno di giubilo, lo ricordate? Ti ringrazio, Padre, ti benedico, Padre, gioisco, Padre. Ti benedico per la conoscenza intima che c'è tra noi, perché hai rivelato la tua compiacenza a me, una cosa che i ricchi, i forti, gli intelligenti del mondo non capiscono, ma capiscono gli uomini di fede. Che cosa? Che tu hai rivelato a me la benevolenza per l'uomo. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio e nessuno conosce il Figlio se non il Padre. Questa relazione intima della fede che garantisce a Cristo la gioia. E quando lascia il testamento ai suoi, cosa dice? Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Metto nel vostro cuore una gioia che nessuno potrà rapirvi. E quando è risorto appare al di là della morte, cosa dice? Gioia a voi, pace a voi, pace. E quando Giovanni penserà al segreto di Gesù, chiamerà questa gioia la vita eterna. In Gesù c'era una vita che non era scalfita dalla morte, dall'abbandono, dalla non realizzazione. C'era una vita che era divina, c'era qualcosa di eterno in Gesù, la vita eterna, che è il divino nell'umano. E Gesù, il Figlio, ha dato a tutti i figli questa gioia. Il nostro cuore contiene questa gioia. Dopo noi la soffochiamo, noi la dimentichiamo, noi la rivestiamo delle paure, delle aggressività, che ci manchi qualcosa, che uno abbia più di noi, che non ci riconoscano, e allora mettiamo i musi, allora facciamo i litigi, i risentimenti, le invidie, tutto ciò che appunto intristisce la vita. Perché si soffoca la radice della gioia, la grazia della gioia, la vita eterna che c'è già dentro di noi. Se noi avessimo fede. Ricordate cosa diceva la samaritana schiacciata e oppressa dalla condizione triste? Una fontana d'acqua viva zampillerebbe dal tuo cuore se tu credessi. Anche il più disgraziato degli uomini, anche il più crudele, anche il più triste, il più sfortunato ha dentro di sé il pozzo della gioia, la grazia appunto, la compiacenza di Dio. Se noi avessimo un po' di fede e lasciassimo sgorgare il mistero della gioia, i nostri desideri sarebbero rassicurati. Puoi desiderare da uomo decente, non farlo stupido. Non fare l'ansioso oltre misura, non fare il prepotente, non fare l'ingordo, non fare il vigliacco. Giocali i tuoi desideri con serenità, sono piccoli, sì, non cambi niente, fa niente, giocali. Questa sicurezza, questa riserva che tu hai, questa fiducia radicale che Dio ti regala, ti permette di giocare. I nostri desideri sarebbero rassicurati e sarebbe addolcita l'esasperazione invece e l'insoddisfazione e sarebbe rafforzata la volontà per creare rapporti diversi e nascerebbe un mondo nuovo basato sull'umiltà, sulla povertà, sulla letizia, le beatitudini, la letizia, la povertà, oso dire la povertà, l'umiltà, sono le specifiche virtù cristiane e sono le virtù più rivoluzionarie anche dal punto di vista economico, sociale, politico. I cristiani non ci credono, fanno come i pagani, cercano sicurezze altrove, hanno paura della fede, non se ne fidano. Verrebbe scosso anche il nostro mondo se ci fossero un po' di cristiani. Nascerebbe da qualche parte. Dico da qualche parte perché questi discorsi qua non si realizzano chissà dove, si realizzano da qualche parte, quando qualcuno decide di crederci. Se tu oggi vai a casa in famiglia e liberi questo tipo di gioia o di speranza, o di divinizzazione dei desideri, o di umanizzazione del modo di desiderare. Se tu lo fai oggi in casa, la tua casa oggi è questo nuovo mondo. Non aspettarlo da qualcun altro. Bisogna che qualcuno cominci, e cominci da qualche parte. Se da qualche parte qualcuno ha fede, da qualche parte nasce una nuova umanità. Se da qualche parte ci saranno uomini capaci di liberare la perfetta letizia, si chiama perfetta non perché è forte, si chiama perfetta perché è simile a quella del Padre che sta nei cieli. Se qualcuno di noi saprà liberare oggi la perfetta letizia che il Padre Celeste ha messo nei nostri cuori,